Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
Dalla parte del cittadino, politica, risposte ed eventi.
Buongiorno, ben ritrovati. Gianni ai microfoni. Abbiamo oggi come ospite l'assessore alla mobilità, al verde e all'ambiente, Franco Casali. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. Grazie dell'invito.
Grazie a lei di essere qua. E, dunque, ci sono tanti argomenti di cui parlare, però uno che qualche giorno fa hanno parlato tutti i media è quella proposta di riforma del codice della strada alla quale stanno lavorando il governo. Ecco, ci sono delle criticità dal suo punto di vista, assessore, visto che
purtroppo ce ne sono tante e non lo penso solo io, ma lo pensano tante persone, poi spiegherò bene com'è. La FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, a livello nazionale ha definito questa riforma un pericoloso balzo indietro e spiego perché. L'ex onorevole del PD parlamentare Paolo Gandolfi, che era anche assessore in passato di Reggio Emilia alla mobilità, ha lavorato per 10 anni insieme alla FIAB per una riforma del codice della strada che portasse innovazione e più sicurezza per i pedoni e per i ciclisti. Dico e sottolineo pedoni e ciclisti, che sono entrambi le vittime principali degli investimenti sulle strade. Questa riforma prevedeva l'introduzione di una serie di novità o innovazioni che non sono tali nei paesi esteri, cioè lo erano o sarebbero stati e lo sono state per l'Italia, nei paesi esteri sono ormai da anni la regola. Mi riferisco alle corsie ciclabili, al senso unico eccetto bici, alla casa avanzata o arresto avanzato ai semafori e così via. In particolare ne cito uno, il senso unico eccetto bici in Belgio è in vigore da oltre 30 anni, a Bruxelles hanno avuto un incidente in tutto questo tempo, che non è necessariamente connesso al fatto che o l'auto o la bici si muovessero in maniera, può essere anche successo che è caduto, eccetera, non lo so.
Certo.
Comunque dal punto di vista statistico è assolutamente irrilevante il rischio, posto che un rischio nella vita di chiunque, per qualunque tipo di evento, esiste sempre, se no non esisterebbero le assicurazioni. La corsia ciclabile è un altro tema che parte dal fatto che realizzare piste ciclabili in sede propria, quindi separate con un cordolo, con un guardrail, quello che si vuole, in moltissime città italiane non è un'utopia, è impossibile, perché fisicamente non ci sono gli spazi. E anche quando ci sono gli spazi è un discorso di costo, quindi non necessariamente tutte le amministrazioni sono in grado di sostenere questo tipo di investimenti. Allora, cos'è mancato nella realizzazione? Ad esempio il ministro Salvini ha criticato moltissimo Milano, evidentemente ha qualche ambizione quando non sarà più ministro di fare il sindaco di Milano, e ha sparato a zero. Il problema è che in Italia, non solo a Milano, in Italia in assoluto manca l'educazione e il rispetto di chi sta in strada, e parlo dei pedoni, dei ciclisti e degli stessi automobilisti. Sono stato recentemente a Cambridge, città universitaria inglese, non per a trovare mio figlio che lavora lì, e ho visto una differenza enorme con l'Italia, in meglio. A parte che è molto verde, hanno parchi, è tutto curato, hanno un centro, non solo centro storico, tutta Cambridge ha un rispetto dell'edilizia storica che non esiste in Italia. Quindi lei vede un'uniformità, una bellezza. Gli automobilisti non solo rispettano i pedoni e i ciclisti, come vedono chi sta per attraversare prima delle strisce si fermano. Non c'è bisogno di guardare 3 volte se stanno bene, no, si fermano. Ma stanno attenti ai limiti di velocità che sono 10 miles, 20 miles, 30 miles, e come vedono il limite, rallentano.
Cosa 10 che da miglia, noi, 20 miglia, 30 miglia.
Esatto, che sarebbero spanometricamente 15 km all'ora, 25, 27. Adesso non facciamo i nostri 30.
Sì, diciamo così.
Quindi, quello che è mancato, dicevo, in Italia e manca, è l'educazione stradale. Se noi applicassimo le regole storiche, non quelle elaborate da Gandolfi e Commissione parlamentare recentemente, anche quelle di 10 o 15 anni fa, noi non avremmo tutti i morti sulle strade che abbiamo oggi in Italia. Noi siamo, lo devo guardare perché non mi ricordo esattamente, siamo in Europa al 19° posto per il tasso di mortalità su 27 paesi, cioè abbiamo un primato negativo. Tutta l'Europa si sta muovendo da anni in riduzione degli incidenti e dei morti sulle strade, che siano pedoni, ciclisti, automobilisti o altro, non importa, e l'Italia sta andando nella direzione opposta. Ora, pensare di fare una riforma che vincola le amministrazioni a non mettere autovelox, che vincola le amministrazioni a ridurre i 30... Quando Parigi, Londra hanno introdotto i 30 all'ora, in Spagna i 30 all'ora sono una legge dello Stato, non di Madrid o Barcellona, in tutte le città spagnole si va a 30 all'ora. Quindi c'è un discorso di rispetto, di formazione, educazione, ma anche un discorso di normative.
Certo. E la riforma del codice della strada al quale stanno lavorando, che cosa invece prevederebbe? Che
sostanzialmente l'eliminazione delle cose che ho detto prima, ho parlato di corsie ciclabili, di senso unico eccetto bici, di casa avanzata o di arresto avanzato. Il senso unico eccetto bici, è chiaro, le corsie si fanno con raziocinio, quindi il tecnico comunale che propone di fare una cosa deve ragionare sulle caratteristiche della zona, del territorio, della strada in cui si trova. Un senso unico eccetto bici in una strada a senso unico con una curva cieca in cui l'automobilista non vede il ciclista e viceversa non è una proposta intelligente, è una proposta destinata a creare incidenti. Ma se la strada ha una dimensione adeguata e rettilinea si vede, non è un problema, perché, lo ripeto, le statistiche e l'intelligenza dice che è più pericoloso l'auto che sorpassa il ciclista che gli si affianca, poi vediamo la norma del 1,5 metri di distanza, certo, piuttosto che quella che viene incontro, perché se uno mi viene incontro e io guido, lo vedo, lo noto. Se lo affianco, non lo noto, perché sono concentrato nella mia manovra di sorpasso. Vengo al punto. Una delle poche cose, se non l'unica, intelligente, però ha i suoi limiti e l'ha anche nei paesi esteri, è quella che ha recepito la norma che esiste in tutta Europa di superare il ciclista quando si ha a disposizione 1,5 metri di distanza. Quindi se io devo superare un ciclista e sono in macchina, devo poter allargare a sinistra e non deve arrivare un altro veicolo, ovviamente, dall'altra parte, per dare un sorpasso in sicurezza. Per cui se io per un motivo o per l'altro rasento la bici, c'è un colpo di vento, il ciclista scarta perché ha una buca, un tombino, se sto 1,5 metri è molto inverosimile che lo investa. Se passo facendo il pelo è verosimile che lo investa. Questa è una norma, ripeto, intelligente, che recepisce un uso invaso in tutta Europa, raccomandato dalla Unione Europea, che è un limite. Come faccio a rilevare quando non c'è una ripresa di una telecamera, una fotografia, l'eventuale incidente se io sono passato a 10 centimetri anziché 1,5 metri? Ma questo è un altro tema. Quindi ritorniamo. L'importante è dare le norme intelligenti. Poi c'è il discorso del rispetto, e questa di per sé è un'indicazione di tipo politico, sociale, di cultura della circolazione intelligente.
Quindi se non c'è la possibilità, se ho ben capito, se non c'è la possibilità di lasciare 1,5 metri tra la mia vettura e il ciclista, non devo sorpassare.
Esatto.
Anche perché certe strade non lo permettono.
Esatto. Allora, io ho già raccontato qua, in un'altra occasione, tempo fa, che mi è capitato di fare con un amico in bici da corsa la salita che va dalla Valleolona verso Gazzada, Schiano, così, che è abbastanza impegnativa, non è che sia dura, l'8%. Naturalmente anche andando a una certa velocità, tipo 10-12 all'ora, che è una salita del genere, sono una velocità non da Pogacar, ma sicuramente decente. Io ho avuto un camion che è stato, io e il mio amico, che c'è stato dall'inizio alla fine della salita. Quando la salita è finita, la strada si è allargata e ci ha superato. Che targa aveva? Non era una targa italiana, era olandese. Perché in quei paesi...
hanno anche una cultura diversa anche verso la bicicletta.
Per loro è normale. Certo. Se lei va in Francia, me l'ha raccontato, io non ho mai fatto la costa della Francia, in Bretagna, ciclisti che sono andati hanno avuto auto e mezzi dietro per chilometri perché non c'era lo spazio per superarli. Qua da noi, se lei arriva vicino alle strisce, dove il codice e le sentenze della Cassazione dicono che in prossimità delle strisce si deve rallentare se si conduce un veicolo, comunque, anche se non c'è nessuno, qua vedono che sta per attraversare e accelerano per non sostare. Cioè, siamo a livelli, lo ripeto, non lo dico più, di tipo culturale veramente bassi.
Certo. La vostra amministrazione ha deciso per il mese di dicembre di non far pagare gli autobus urbani. È una norma, voglio dire, utile ad altri fini oppure è semplicemente finalizzata a dare, come dire, un po' meno, a portare un po' meno auto verso il centro di Saronno?
Allora, questa idea che avremmo voluto sviluppare anche con un contapersone, che però purtroppo non esiste sui mezzi STIE attuali, anche se dovrebbe esserci, e costava troppo installarli, oltre che essere dal punto di vista tecnico complesso, è intesa a far capire alla gente che esistono i mezzi pubblici, cioè si può andare a piedi, in bicicletta o con un mezzo pubblico, oltre che con la macchina. Quindi a ridurre nel periodo delle compere natalizio, di fine anno e così via, i carichi viari, ridurre lo stress per chi va in macchina, ridurre il rischio di incidenti, ridurre l'inquinamento, la necessità di sosta che non necessariamente è disponibile perché se girano tutti in macchina poi tutti vogliono parcheggiare, e far vedere appunto che esiste il mezzo pubblico e sostenere, non da ultimo, anzi è una delle prime cose che ci ha indotto come amministrazione a introdurlo, il commercio. Perché se vengono tutti in macchina diventa un blocco completo della strada, e se trovano le strade intasate non vengono a Saronno e non comprano.
Certo.
Se viceversa vengono a piedi i saronnesi in bici e sfruttano, saronnesi e non saronnesi, il TPL, che sarà gratuito per tutti, sarà gratuito per un mese anche per gli abbonamenti, perché poi naturalmente i 6 giorni di gennaio non è che facciamo il prorata dagli abbonamenti, che è improponibile, e quindi è inteso a raggiungere tutti quegli obiettivi.
Ho capito. Un'altra cosa che si nota e che ci hanno fatto notare è che a volte durante, diciamo, le ore meno trafficate dagli autobus ci sono degli autobus che sono molto grandi, cioè sono sovradimensionati secondo me, secondo la necessità del momento. Non sarebbe possibile ridurre l'ingombro, quindi usare degli autobus più piccoli, diciamo nelle ore più tranquille, mettendoli magari quelli più grandi quando ci sono gli studenti o quando ore di punta?
Osservazione e considerazione corretta che condivido pienamente. Come ho detto in altre occasioni, anche in consiglio comunale, dopo 22 anni siamo riusciti a passare dalla gestione diretta STIE, quindi comune che parla con la STIE, a gestione indiretta tramite l'agenzia del TPL, agenzia
Trasporto
TPL,
Pubblico Locale.
Esatto, come l'Ecco Varese.
Sì.
Questo è nell'intendimento che dopo la gara che dovrà fare l'agenzia del TPL, quindi non è nostra responsabilità e competenza, di tipo europeo, per le 3 province di Como, Lecco e Varese, quindi non è una cosa banale, anzi piuttosto impegnativa, avremo dei nuovi vettori. Con questi, tramite ovviamente l'agenzia del TPL, ragioneremo su evitare sovrapposizione del trasporto interurbano con l'urbano. Quindi se un ente urbano fa un percorso che è adatto all'urbano, eliminiamo l'urbano, naturalmente se non trasporta solo studenti, perché a quel punto non li facciamo arrivare in ritardo a scuola. Sulla dimensione dei mezzi, come diceva lei, e anche sulla tipologia di mezzi, perché mezzi piccoli potrebbero essere elettrici, certo, o a metano. Naturalmente non si può pretendere che i vettori trasformino i mezzi diesel in metano elettrico dall'oggi con domani, perché parliamo di centinaia e centinaia di milioni di investimento, ma gradualmente si deve arrivare a quello,
sostituendo
gradualmente i mezzi, vecchie. Assolutamente.
Va bene, facciamo uno stacchetto musicale, poi continuiamo.
Da qui puoi vedere il cielo, ma resti tra di noi. Se vuoi, puoi seguire il volo di un aereo e poi, abbracciami così. Ti porto con me in un posto che conosco, a un passo dall'universo. Vedi una stella cadere e ti ritrovi a volare. Abbracciami così, sembra l'inizio di un film. Io e te, e in sala scende il silenzio. Allora tienimi stretto, mentre guardiamo sul tetto il cielo. Il cielo. E tu, lascia andare tutto quello che oramai non sei più. Nel blu, abbracciami così, mentre ti porto con me, in un posto che conosco, a un passo dall'universo. Vedi una stella cadere e ti ritrovi a volare. Abbracciami così, sembra l'inizio di un film. Io e te, e in sala scende il silenzio. Allora tienimi stretto, mentre guardiamo sul tetto il cielo. Il cielo. Abbracciami così, sembra l'inizio di un film, io e te, e in sala scende il silenzio. Allora tienimi stretto, mentre guardiamo sul tetto il cielo. Il cielo.
Riprendiamo allora la nostra intervista all'assessore Franco Casali. Abbiamo parlato di alcuni argomenti che riguardano la riforma del codice della strada e i ciclisti, ma non solo, i bus saronnesi, i bus del trasporto pubblico locale. E adesso volevo chiedere, riguardo alla ciclabile alla quale stanno lavorando in via Varese, che è piuttosto lunga, perché lì c'era tutto un parcheggio abusivo, mezzo abusivo, certo, di automobili. Ecco, state lavorando a quel tratto lì. Quali sono i tempi anche di... quando sarà pronta, finita?
Sì, prima faccio una nota. Prego. Il parcheggio era assolutamente e completamente abusivo.
Ah, ah.
Perché i parcheggi esistono quando c'è una segnaletica sulla strada o altro, la piazza e così via, gialla, blu o bianca. Bianca gratuita, blu a pagamento, gialla residenti. In quel caso erano abusivi e creavano anche problemi perché molte macchine uscivano sulla carreggiata e invadevano il pezzo in cui non abbiamo ancora cantiere, è ancora così. Sono andato anche ieri, l'ho viste, la corsia dedicata ai pedoni, che sono quelli che transitano, quelli che scendono dalla macchina per andare a stazione o altrove, e i ciclisti. E quindi creavano dei problemi, anche perché facendo la retromarcia coi platani, che grazie a Dio sono ancora lì, non erano visti e non vedevano, c'erano un mare di incidenti, per fortuna non mortali, ma comunque incidenti che non è il massimo della vita. Il cantiere è partito il 2 di settembre, sono due le imprese che operano in pezzi diversi, che si congiungono un po' come quando si fanno gli scavi nelle gallerie, uno parte dalla Francia, uno parte dall'Italia, poi
si spera
una bottiglia di champagne
sperando, che si incontri.
Ma riuscivano a farlo i romani oggi con i mezzi che abbiamo, spero di essere, che siamo in grado di farlo. Quindi a primavera, entro marzo, dovrebbe essere finito. Siamo a buon punto e posso anticipare che, se il meteo lo permette, non succede niente di anomalo. Attorno al 20 dicembre, quindi, lo ripeto, tutto, se tutto funziona come dovrebbe, dovremo aprire un primo pezzo, mettendo in sicurezza, mancherà la segnaletica di pista ciclabile, fa niente, ci saranno i cartelli, parlo della segnaletica orizzontale, avremo il problema di impedire che le auto ritornino a impossessarsi di quell'area, quindi dovremo mettere delle protezioni. Però siamo a buon punto e il pezzo realizzato, sostanzialmente completato, a parte l'illuminazione specifica che metteremo e così via, è dalla rotatoria Decathlon, o meglio della Dubina come ufficialmente, fino all'inizio della via
Milano.
No, no, dove c'è il distributore e l'autolavaggio, Piazza Mendola.
Via Mendola. Sì.
Quindi un bel pezzo. Il pezzo successivo, che sarà completato indicativamente entro metà gennaio, fine gennaio, è da lì per arrivare fino all'Aldi e poi avremo tempo per fare i pezzi successivi. Quindi l'idea è di gradualmente completare le opere quando c'è la sicurezza necessaria. Non è un'inaugurazione, però avere un marciapiede, una pista ciclabile a disposizione e non renderlo disponibile è un controsenso. Poi l'inaugurazione si farà più avanti, quando è tutto finito.
Certo, quindi lo spazio tra gli alberi, platani sono, dicevamo.
Platani, sì.
E i muri di contenimento della ex Isotta Fraschini, eccetera, è sufficiente per una ciclopedonale?
Sì, allora sarà
una ciclabile,
pista ciclabile e marciapiede separati, tranne in qualche punto in cui, a causa del muro di cinta, delle proprietà che insistono lì, dobbiamo restringerlo e fare ciclopedonale. Però una volta che saranno realizzati i piani attuativi ex Isotta e l'altro dell'area sud dell'immobiliare
Bertani,
sì, diciamo Bertani è un altro nome. Sì. E saremo in grado di fare in sede propria tutto il pezzo ciclabile e tutto il pezzo marciapiede.
Ecco, quei muri lì lungo appunto la nuova ciclabile sono reggono, visto che sono un po' fatiscenti?
Allora, su qualcuno abbiamo già scritto alla proprietà invitandoli a intervenire, perché ci sono delle pezzi di lamiere che sporgono, è pericoloso. Ovviamente non apriremo prima
che non sia tutto pronto.
Non sono responsabilità e competenza dell'amministrazione del progetto, ma ognuno che ha una proprietà, che sia una siepe che o rami che sporgono, un muro pericolante o altro, dovrebbe intervenire in iniziativa, ma a maggior ragione quando l'amministrazione lo chiede.
Cioè i lavori fatti sulla pista non incidono sui muri di cinta?
No, non tocchiamo i muri di cinta, ma abbiamo chiesto di rimuovere le piante che sono nate spontaneamente in proprietà private e soprattutto queste lamiere o altro che possono costituire un pericolo.
Va bene, ultimo argomento, abbiamo ancora qualche minuto. Sono stati stanziati 350.000 euro per il verde pubblico e 150.000 per l'arredo urbano.
Allora, sul verde pubblico dobbiamo intervenire in tre direzioni. Uno, potare le piante pubbliche che entrano o sono contigue a proprietà private, cosa che alcuni cittadini abbiamo chiesto, in tanti casi l'abbiamo già realizzato quando c'era un rischio, in altri casi non siamo stati in grado di farlo, perché ricordo che abbiamo 93 chilometri di strade e 9.000 piante pubbliche, quindi non è che è una cosa, anche disponendo delle cifre bisogna fare le gare, bisogna trovare le aziende disponibili e così via. La seconda cosa, con i cambiamenti climatici, abbiamo avuto 2 anni fa una siccità estrema, quest'anno l'estate una piovosità quasi normale, anzi a primavera ha piovuto fin troppo, le piante che non hanno bevuto e mangiato, diciamo usando termini, 2 anni fa hanno sviluppato mutolo, rami e fronde, e si è creata una situazione, siccome le radici non si sviluppano con la stessa velocità dei rami e delle fronde, anche se a tendere sono esattamente uguali o quasi, col vento, le tempeste, si crea un rischio che piante sane e belle che sono cresciute tanto cadano. Ci è capitato, per fortuna senza danni tranne quelli materiali, al Parco Salvo d'Acquisto, dove un bel pino è caduto. È successo in un'area privata qualche anno fa vicino alla stazione, e gli interventi di potatura saranno anche per questo, oltre a quelli di normale potatura. E poi abbiamo un discorso piantumazione che intendiamo fare, tra breve faremo un annuncio di un accordo che abbiamo raggiunto, abbiamo firmato ieri, non sto a raccontare in dettaglio cos'è, ma avremo una messa a dimora gratuita di parecchie piante. Di questo sono molto soddisfatto.
Bene, ultima cosa, le aiole, le due aiole di Piazza Libertà, le stanno, come dire, arricchendo di un po' di...
Sì.
Sì, saranno pronte a breve?
Le aiole saranno pronte entro l'8 dicembre,
entro
sono
l'8.
Sostanzialmente finite, stanno lavorando, vabbè, per omogeneità tolgono la rete di cantiere a quella che è già completa, quando sarà quell'altra. Avremo tutte le sedute lunghe al posto delle panchine. Le panchine non verranno buttate via come le rastrelliere, ma riutilizzeremo da un'altra parte. E stanno completando la parte di collegamenti elettrici di emergenza, cioè delle batterie ad accumulo che, qualora ci sia un evento e manchi la corrente in piazza, partono in automatico, e sono sostanzialmente dei gruppi di continuità, che insieme al fatto che abbiamo i cavi dotti sotto la piazza consentiranno una fruizione più efficace, sicura, e la pavimentazione serve anche per far passare in sicurezza disabili e anziani. Quindi sta mettendo le pianticelle, cespugli, poi ne metteremo altre a primavera, adesso vanno quelle che possono
resistere
passare
l'inverno.
Esatto.
Va bene, siamo in chiusura. Grazie assessore Casali di essere stato
grazie
con noi.
Grazie a lei.
Una buona giornata.
E grazie a tutti per l'attenzione.
Grazie.
Buona giornata. That I could hide from the truth. Hey, see the reason I'm calling. It was you all along, yeah. But I didn't know what to do. Somebody told me that I'd never see that we belong and we were always meant to be.